Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Data 85 di Fantascientificast sul ponte di comando. Questa sera siamo solo io, Claudio Serena e
Omar Serafini,
perché abbiamo abbandonato Matteo Mantovanelli sulla superficie di un pianeta inospitale dove sta studiando svariate malattie che lo stanno tenendo occupato.
Esatto.
Questa sera,
e dato che abbiamo la camera di contenimento che non funziona praticamente, l'abbiamo preferito abbandonare se stesso.
Esatto, un po' di quarantena fa bene a tutti, gli farà bene anche un po' di isolamento. La prossima puntata sicuramente tornerà anche lui sul ponte di comando di Fantascientificast. Questa sera, tra le cose importanti di cui dobbiamo parlare, c'è assolutamente, lo chiamavano Gig Robot, ma prima parliamo di The Expanse con il nostro Cylon Prof. E siamo qui nello spazio profondo sul ponte di Fantascientificas con il nostro Cylon Prof. Ciao Massimo.
Buonasera, ciao a tutti.
A parlare di space opera sostanzialmente questa sera.
A parlare di un fenomeno, diciamo, che è esploso nel corso dello scorso anno, nel 2015, e che è stato celebrato come una serie televisiva che rilanciava la space opera. E che in realtà è un fenomeno veramente interessante, perché è una di quelle avventure fantascientifiche che nello stesso tempo consente di mettere assieme diversi media e diversi strumenti per il genere che tutti amiamo. Si tratta infatti in realtà di una serie di romanzi che è nata a sua volta da un'idea originale per un gioco di ruolo, e che poi ha avuto appunto questo lancio con una serie televisiva che io considero una delle più belle dell'ultimo periodo, e certamente una serie particolarmente bella per noi appassionati di fantascienza, perché è la prima dopo tanto tempo che è realizzata magnificamente e che affronta tutti i temi della fantascienza che ci sono cari. Si tratta di The Expanse, l'espansione, che appunto sotto questa sigla riunisce una lunga serie di romanzi scritti da tale James Corey, che in realtà è una specie di pseudonimo, anzi non una specie, è uno pseudonimo, gli inglesi dicono un pen name, un nome di penna, un nome di comodo sotto il quale si nasconde in effetti una coppia di autori, Daniel Abram e Ty Frank. Daniel Abram è noto al pubblico ampio perché è un collaboratore di George Martin, e quindi ha messo lo zampino anche nella famosa o famigerata serie di Game of Thrones. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti, come dire, per aspettarsi qualcosa di simpatico e di interessante. La space opera è un genere che, come dire, è anche un po' non difficile, ma insomma è un genere che ha le spalle larghe, che raccoglie tutta una serie di istanze. Io quando ero ragazzo, insomma, intorno ai tra i miei 15 e 20 anni, qui in Italia arrivarono le famose soap opera. Avete mai visto qualche soap opera di
sì,
quelle famosissime?
Ne parlavamo giusto appunto chattando oggi con Claudio oggi.
Dancing Days, no?
È stata, no, ovviamente JR anche.
Quella lì chiaramente è la più famosa di tutti. Come
Dallas.
Si chiama quella con JR?
Dallas.
Sì. Space Opera è stato mutuato, no, questo nome appunto da questa idea della serializzazione di una serie di storie connotate con caratteristiche simili. Soap opera veniva dal fatto che erano trasmissioni radiofoniche quotidiane che raccontavano storie originariamente pensate per le casalinghe fondamentalmente, ed erano sponsorizzate dalle case produttrici, scusatemi, di detersivi in polvere, no? Che loro chiamano soap powder, le polveri di sapone, polveri saponose, e quindi soap opera viene fuori da questo, e indicava fondamentalmente storie romantiche, storie con, insomma, in cui c'era un mix di avventure di vario genere e tipo, in cui però c'era sempre questo ritornava questa storia di incroci familiari, amori, insomma, appunto legati intrallazzi di tutti i tipi che abbiamo appunto citato un attimo fa. E space opera, quindi, diciamo, inizialmente veniva dall'idea di fare un po' di storie avventurose ambientate nello spazio, e che però mantenessero anche un po' di questi connotati romantici, quindi delle storie ricche poi di amori e di personaggi, a volte anche disegnati in maniera piuttosto monotematica, molto semplice, perché poi il connotato era quello, fantascienza intesa come avventura fondamentalmente, e condita con una sana dose di romanticismo. Ci sono nomi famosissimi che sono stati poi in qualche maniera indicati come i punti di riferimento della space opera, che per esempio uno tra tutti è Asimov col ciclo della fondazione. Quindi space opera poi ha cominciato a indicare qualcosa che avesse una dimensione almeno interplanetaria, e poi sempre di più una dimensione intergalattica.
Ne abbiamo parlato, ti ricordi, Massimo, anche nel team up, uno dei primi team up che avevamo fatto con di Starship Trooper anche, per esempio.
Sì, perché poi anche Heinlein in realtà disegnava una storia intergalattica, e quindi da quel punto di vista ricadeva in questa, appunto, in questo genere con le spalle molto larghe di cui stiamo parlando. In effetti The Expanse, questa appunto serie di riferimento, che diciamo è veramente godibile sia dal punto di vista dei romanzi che dal punto di vista della sua serializzazione televisiva, c'ha questa caratteristica fondamentale di essere una storia ambientata inizialmente in un ambito interplanetario. Sarebbe interessante, ma ci porterebbe un po' lontani, fare i paragoni con tutta una serie di autori famosissimi, come per esempio Doc Smith, di cui abbiamo parlato col ciclo dei Lensman, e con le avventure di Skylark, la lodola dello spazio. E parte da questa ambientazione interplanetaria per poi andarsi appunto espandere, adesso mo ci vuole, nella dimensione intergalattica. Ci sono delle storie, dei romanzi che si possono raccontare anche abbastanza nel dettaglio, senza tema di svelare colpi di scena, insomma, che sono costruite in maniera tale che uno ne può narrare lo svolgimento pieno. The Expanse invece contiene diciamo sostanzialmente degli elementi anche di thriller, in particolare devo dire più nella serie televisiva che in quella dei romanzi. C'è uno sviluppo a colpi di scena, quindi eviterò accuratamente di raccontare nel dettaglio l'ambientazione della storia, ma piuttosto di dare le coordinate fondamentali. Una cosa molto bella e molto azzeccata, secondo me, è la caratterizzazione realistica di quello che l'umanità potrebbe realizzare in tempi ragionevolmente brevi. Credo che sia ambientata, insomma, un centinaio di anni dai giorni nostri, in cui l'umanità ha fatto, come sempre, qualche scoperta fondamentale. In particolare è riuscita a costruire un motore tale da consentire in maniera abbastanza realistica di espandersi nell'ambito del nostro sistema solare. Quindi c'è la Terra, che, come succede abbastanza spesso, ahimè, che è un segnale non particolarmente positivo, viene descritta da un lato come la culla dell'umanità, il punto dove ancora c'è il grosso delle risorse economiche e anche politiche, se volete, appunto della nostra razza umana, ma nello stesso tempo un pianeta decadente dove, ahimè, l'inquinamento e i danni dell'industrializzazione selvaggia sono ormai arrivati a un punto di non ritorno. Poi c'è il classico controaltare, cioè il pianeta che costituisce un po' la speranza nuova, no? Il nuovo mondo dell'umanità, che è il più classico di tutti, Marte. E la cosa più interessante di tutte, c'è questa trasformazione, diciamo, in qualche maniera dell'umanità come razza che nativamente si ritrova ambientata in una dimensione spaziale, perché c'è la colonizzazione della cintura, la cintura degli asteroidi, che è la sorgente di materie prime, di risorse energetiche che fanno un po' gola a tutti e che sono quindi l'oggetto di una serie di intrighi politici e via così. Naturalmente in uno scenario di questo genere non può mancare, appunto, poi questa è la base per lo sviluppo, diciamo, un po' più sofisticato e un po' più a colpi di scena, c'è il mistero che piano piano si svela a rivelare, qui non facciamo grosse, diciamo, fughe in avanti nel dire si svela a rivelare una presenza veramente aliena. La cosa bella di The Expanse è la caratterizzazione dei personaggi, che mira appunto a mettere in luce un po' le diverse connotazioni dell'umanità, no? I terrestri contro i marziani e i terrestri insieme alle prese con questi cinturiani, vengono i belter in inglese, cinturiani in italiano, che vengono appunto descritti come questi umani che sono nati e cresciuti nello spazio e che hanno subito delle vere e proprie mutazioni fisiche. Una tra tutte, sono assolutamente incapaci ormai di sopportare l'attrazione gravitazionale dei pianeti, hanno sviluppato un'ossatura e una muscolatura adatte all'assenza di gravità e quindi in qualche maniera vengono anche indicati come non umani, come dei reietti, come una specie di degenerazione di tipo malattia. Da questo scenario che ho appena descritto, tra l'altro si vede, secondo me, in qualche maniera che ci sono le basi per un gioco di ruolo, no?
Da esperto ti posso dire di sì. Ma infatti mi stava facendo venire in mente i Voidborn di Warhammer 40.000, che è un gioco di miniatura e poi diventato gioco di ruolo, in cui c'è questa razza, cioè non è una razza, sono gli esseri umani che nascono su queste astronavi che viaggiano per decine di migliaia di anni nello spazio e che quindi non sono più abituati alla gravità. Cioè proprio
perfetto cosa lì. Esattamente, qui la cosa è ambientata più che su astronavi, è ambientata su stazioni spaziali o su piccoli asteroidi o planetoidi che comunque appunto non hanno il pozzo gravitazionale dei grandi pianeti e che quindi hanno le caratteristiche che dici tu, no? Sono fondamentalmente ambienti a bassa o nulla gravità.
Perdonami Massimo, ma dicevi prima che però in questo universo, in questa realtà, la razza umana si è fermata al sistema solare, giusto?
Esattamente. La serie comincia così, no? Comincia con una espansione dell'umanità già avvenuta, che però si limita al sistema solare perché il motore che è stato inventato non è uno dei nostri classici motori iperluce a curvatura o che dir si voglia, ma è un, credo, motore a fotoni o qualcosa di questo genere, che consente con tempi ragionevoli, no, che comunque sono definiti in maniera realistica, settimane, mesi, no, per spostarsi da una parte all'altra appunto del sistema solare, ma certamente non consentirebbero in nessun modo di arrivare a conquistare lo spazio profondo, come dicevamo anche all'inizio. Noi ci troviamo nello spazio profondo, ma insomma ci siamo già per nostra tradizione. Invece questi poveretti della serie iniziale di The Expanse, per arrivare nello spazio profondo non possono fare nient'altro che, anche qui c'è un tema classico, immaginare un'astronave generazionale, cioè un'astronave destinata a viaggiare centinaia di anni o forse migliaia per poter provare a raggiungere le stelle più vicine. Questo è il punto iniziale. E la storia si sviluppa, diciamo, senza introdurre l'idea che ci sia qualche cambiamento epocale. Comincia a descrivere abbastanza accuratamente le relazioni, lasciatemi ripetere, politiche, no, tra queste tre fondamentali realtà: il vecchio pianeta Terra, il nuovo pianeta Marte, che è una potenza in espansione, e questa realtà nuova degli umani, diciamo, ambientati nella bassa gravità, nella cintura. Sembra originariamente cominciare semplicemente a sviluppare una storia avventurosa, c'è la classica situazione come possiamo dire, non setta, della ribellione che cova, no? Nel tentativo di diventare una potenza indipendente, diciamo, da parte dei cinturiani e così via, e poi si introduce un evento via via misterioso che dapprima sembra una malattia, poi si capisce che potrebbe essere qualcosa di più. E la prima serie, che è consistita in 10 puntate che sono state trasmesse nel 2015, la prima serie fondamentalmente per un buon 80%-90% fino al colpo di scena finale sembra rimane ancorata a questo scenario, che è molto, comunque molto ricco, perché è dipinto con personaggi interessanti, senza banalità, con storie non stereotipate, con caratteri e caratteristiche davvero divertenti e godibili per gli appassionati di fantascienza hard. Poi c'è il colpo di scena, e questo lo possiamo dire, nei romanzi è molto chiaro quello che la direzione che si va a prendere. Invece nella serie televisiva, di fatto la prima serie, la prima stagione, che è già stata rinnovata per una seconda edizione, termina proprio con un colpo di scena che improvvisamente allarga l'orizzonte, ma ancora non si capisce bene che cosa deve succedere. È un piatto ghiotto per gli appassionati di fantascienza, perché gli autori, questa coppia di autori, evidentemente un po' condizionata anche da Martin, che, come sapete, venendo da ambientazioni fantasy, no, Games of Thrones è soltanto una piccola parte della sua immensa produzione fantasy, e già di per sé è un prodotto, diciamo, di grandi dimensioni. Il nostro Corey, questo pen name che rappresenta la coppia di autori, ha pianificato, udite, 9 romanzi. È tutta una serie, no, ma non è finita qui. 9 romanzi e tutta una serie, così occhio e croce, mi sembra almeno uno prima e uno dopo, di racconti che descrivono poi scenari intermedi che prendono lo spunto da qualche personaggio, da qualche accadimento dei romanzi principali. Per chi come me è di bocca buona e quando trova una cosa che gli piace scritta bene, ha grande piacere di poter leggere, come si dice, a crepapelle, si può fare questo tipo di,
direi di, sì,
di invenzione linguistica. Sono già stati pubblicati 5 romanzi. Infatti il primo, il cui titolo originale è The Leviathan Awakes, il risveglio del Leviatano, il primo è del 2011, è stato peraltro candidato sia a Hugo che a Nebula, è stato pubblicato nel 2011. Siamo nel 2016, infatti, quindi 5 romanzi sono già stati proprio pubblicati e il sesto è annunciato per il 15 agosto 2016.
Mentre invece, ahimè, in Italia è solamente uscito nel 2015, grazie alla Fanucci, il primo.
No, ne sono usciti 2, correggerti. Sì, ne sono usciti 2. Il primo, appunto, è Il risveglio del Leviatano, e il secondo, che si intitola Caliban, la guerra. Ah.
Sempre di Fanucci?
Credo di sì, credo di sì. Sempre di Fanucci, e non penso, spero, immagino che sia stata pianificata la traduzione completa, anche se devo dire che come sempre la versione originale è molto appetibile, scritta molto bene, divertente. E, diciamo, forse sono degli scrittori che riescono meglio nelle descrizioni delle ambientazioni piuttosto che dei caratteri dei singoli personaggi. La serie televisiva, viceversa, a me è piaciuta molto perché mette insieme un cast di interpreti che calzano molto bene sui personaggi originali dei romanzi, ma aggiungono un po' di sfumature dei rapporti e delle relazioni, che devo dire mi ha molto divertito.
Due cose, Massimo. La prima, dicevi che praticamente la serie televisiva accentua un po' l'aspetto thriller, giusto?
È costruita in modo sì da lasciare un po' più il fiato sospeso, no? Non si capisce bene che cosa sta succedendo. Poi, da questo punto di vista, l'uso del media televisivo, comunque, no, cinematografico, consente, no, di fare quei micro flash in cui si vede e non si vede, compare la lucetta maligna, queste cose qui. che insomma raccontate, poi lì dipende dallo studio, dallo stile degli autori, devo dire che raccontate sembrano scorrere giù in maniera un po' più piana, no? È più evidente in che direzione si sta andando, invece nella serie televisiva, che in parte un po' soprattutto sulle 10 puntate ho detto no, sono le prime 7, sì. 8, le prime 8 vai, si distaccano un pochino, no? I personaggi sono gli stessi, la storia è uguale, però viene raccontata con un'angolazione un pochettino diversa, poi si va a convergere un po' sul finale del primo romanzo in modo che abbastanza veloce nelle ultime due puntate, ma in modo da lasciare un bel appetito, devo dire. Infatti, ecco, credo che la serie abbia avuto veramente un grande successo, l'hanno immediatamente rinnovata come seconda stagione.
Se hanno notizie di un'uscita in Italia, che tu sappia, che hai sentito?
No, non ho sentito niente al riguardo, avevo anche guardato, però sinceramente mi sembra che ad oggi non ci siano grandi notizie. Non, onestamente, diciamo, l'ultima volta era un quindicina di giorni fa, no, un po' di più, un mesetto di fa ho fatto un check, vedendo con grande piacere il rinnovo della seconda stagione. Questa è una produzione originale sci-fi.
Mm-hmm. Molto probabilmente, non so se hanno ancora un agreement con la piattaforma premium di Mediaset, una volta tutta la produzione sci-fi bene o male usciva prima lì che non per esempio su Sky.
È possibile, però non ho visto ancora nessun annuncio, devo dire. Comunque la bella novità per noi è che è una serie di vera fantascienza, di fantascienza hard, molto curata, è veramente molto curata da un punto di vista televisivo, con personaggi, come dicevo, molto interessanti, interpreti assolutamente all'altezza e una grande cura delle ambientazioni. Credo che ci abbiano speso bei soldi, perché è veramente molto credibile sia nella descrizione delle astronavi, nelle modalità di viaggio, le ambientazioni sui planetoidi, insomma è un bel prodotto davvero, fa tornare il gusto della vera fantascienza, che insomma era un po' di tempo che non si vedeva, dai.
No, esatto, e ne abbiamo fame anche, direi la verità.
Io devo dire la verità, e altresì la fame è anche abbastanza intensa sotto il profilo delle pubblicazioni, dei romanzi, no? Delle cose scritte, perché diciamocelo che c'è un po' di curiosità del guardarsi un pochettino in giro, di aspettare un po' di romanzi interessanti, di fantascienza, e devo dire che questi qui mi sono piaciuti.
No, ma anche di serie, perché tutto sommato The Expanse, poi dopo c'è stata anche la miniserie di X-File, però diciamo lì secondo me catalogarla come fantascienza siamo molto borderline.
Tu parli della nuova, giusto?
Della nuova, esatto.
La nuova edizione di X-Files, ragazzi, ma l'avete vista voi?
No.
Io sì.
Insomma.
È stata comunque meglio dei film. E poi... Ah, sì. In realtà sì, certo. Dipendeva molto dalle puntate, nel senso che mi pare che abbiano voluto fare più un esercizio di stile su durante i 9 anni di X-Files abbiamo fatto tutte queste cose, godetevele un'ultima volta perché non sappiamo se le faremo di nuovo. Non era tanto una stagione di per sé, perché non c'è una trama, c'è una trama in teoria, ma è molto buttata lì, il finale è estremamente aleatorio e lasciato volutamente incompiuto, come usavano fare in X-Files, ma ripeto, secondo me è stato più una cosa di nostalgia.
Purtroppo bisogna dire che viviamo in un periodo storico in cui la fantasia degli autori sembra un pochino esaurita. Tentare di ricostruire un'ambientazione e le sensazioni che poteva dare X-File nella sua versione originale è un'operazione che secondo me non gli è riuscita. C'è qualche puntata, la prima, insomma, puntata veramente molto simpatica, anche la seconda credo, poi però appunto questo tentativo di riprendere in salsa moderna un po' tutte le vicende, tutte le idee, tutte le problematiche che erano state introdotte, non è che gli è andata granché.
Non sono neanche sicuro...
Parere squisitamente personale, ovviamente.
Non sono neanche sicuro però di quanto questo non sia stato in realtà fatto apposta. Nel senso che ad esempio la quinta puntata, o la quarta puntata, adesso non ricordo che numero fosse, con il rettiliano Mannaro... Sostanzialmente,
ecco,
Quella è stata volutamente fatta per essere una puntata stupida, perché sanno di aver fatto delle puntate che non c'entravano assolutamente niente con X-Files. Non credo che stessero cercando di fare una bella puntata. Credo che stessero cercando
un'antologica proprio, esatto, del loro stile. Sì, ok. Però insomma devo dire, non è che proprio sono, almeno io personalmente non è che sono rimasto particolarmente affascinato.
Io sono qui che invece ho terrore, ragazzi, nella serie nuova serie televisiva di Star Trek.
Lo so che questa è la tua paura principale, ne abbiamo forse già accennato, non ricordo se nei fuori onda o in qualche puntata precedente. No, io invece lì sono più ottimista, dai.
C'è dentro Meyer, adesso non si è ancora capito dove verrà collocata, se è praticamente ambientata nell'universo reboot, se è qualche cosa che si collega. Secondo me stanno molto sul vago, e la mia sensazione, Massimo e Claudio, che stanno un po' testando il polso dei fan. Come dire,
sta facendo un pre-marketing per vedere, esatto, come vediamo dire, cosa gli piacerà. Però io, diciamo, appunto, complessivamente su Star Trek, forse no, perché è veramente il mio amore profondo in Star Trek, quindi diciamo sono da questo punto di vista di bocca buona, è un amore profondo, ma non come
sai
dite,
che cosa, Massimo?
Non bloccato su quelle che erano le cose originali, mi piace, non fondamentalista, esatto, quindi
no, magari,
sono ottimista in assoluto.
Magari va a finire che praticamente va a finire che, dato che Star Trek ha sempre avuto una dimensione televisiva, secondo me, e non cinematografica, magari anche stando nell'universo, diciamo, del reboot, fare una serie televisiva lì magari prende tutt'altra connotazione che non quella che ha preso con fa doppie virgolette il povero J.J. Abrams ha dovuto condensare 60 anni di serie in due film praticamente, per cui con citazioni su citazioni, se citazioni si potevano chiamare, ecco.
Tornando a The Expanse, smentendo lievemente quello che ho detto all'inizio, voglio comunque anticipare il fatto che il salto poi nella dimensione non più interplanetaria, ma diciamo intergalattica, è anche quello condotto molto bene, in maniera molto interessante, almeno nei libri, quindi questo mi fa ben sperare sullo sviluppo anche delle serie televisive, perché anche lì c'è un profondo realismo. Ci sono alcune idee che ritornano, diciamo, i wormhole piuttosto che i manufatti alieni. Alcune delle idee, come potremmo dire, forse scientifiche, no? Che sono alla base dello sforzo di fantasia degli autori di fantascienza contemporanei, ritornano, però ritornano in maniera non banale, non stereotipata, per cui sono la base per una bella storia di avventura e sono piacevoli, diciamo così. Quindi da questo punto di vista sono ottimista, spero che anche lo sviluppo televisivo segua questo filone. Certo non stiamo parlando di capolavori assoluti né della letteratura né della televisione, perché in ogni caso la serialità studiata a tavolino, perché è evidente che c'è un lavoro di grande professionalità da parte di questi scrittori, che più che ispirazione profonda, no? L'idea di base è interessante, ma poi viene sviluppata con molto metodo, con molta tecnica, che però è piacevole, che però è divertente.
Benissimo.
Insomma, ragazzi, è stata veramente una bella sorpresa, una cosa che non mi aspettavo. Peraltro, come accennavo, è interessante questa operazione cross-mediale. Il gioco di ruolo non ho capito, per la verità, siccome io non sono un grande appassionato, non ho capito se poi è uscito o se c'è effettivamente, ma già soltanto questo rimbalzo, questo rinvio tra lo sviluppo della serie dei romanzi e l'idea di questa serie televisiva è molto carino, perché una volta tanto si arricchiscono a vicenda, dai.
Onestamente non credo che sia uscito, perché non l'ho visto in giro, però potrebbe anche non essere uscito da noi, in realtà.
Nel racconto che ho letto da parte degli autori di come si è sviluppata, no, quest'idea e questa produzione, Credo infatti di aver capito che uno dei due stava lavorando, uno dei due specializzato, credo Ty Frank, è uno che ha lavorato molto nel settore dei giochi, e quindi in realtà lui stava lavorando a definire per bene questo gioco di ruolo, si è trovato a collaborare per altri motivi con Avram, e da questa loro collaborazione, che era inizialmente indirizzata in un'altra direzione, un giorno gli è venuta fuori questa idea, gli ha raccontato quello su cui stava costruendo il gioco, e hanno insieme deciso, dai, perché non proviamo a scrivere un bel romanzo? Dopodiché la cosa gli ha preso la mano, perché da uno ne sono diventati 9 più 14 o 18 o 22 racconti, e quindi evidentemente non ha trovato più il tempo di completare la parte gioco di ruolo. Poi hanno avuto appunto questa ulteriore benedizione di essere immediatamente opzionati per la produzione della serie televisiva, che credo loro hanno comunque seguito in maniera molto attenta, hanno partecipato alla sceneggiatura e alla realizzazione, quindi capisco che non gli è rimasto molto tempo per fare altro.
Ok, bene, direi allora adesso, tanto mi hai messo anche, tanto
dai, leggilo almeno il primo.
No, devo dire la verità, era stato uno dei miei autoregali di Natale il romanzo in formato ebook, che però Massimo, sai che il mio tempo ultimamente
ma quello è così. Se posso dare un consiglio tecnico, sì, suggerisco di leggere la prima metà del romanzo, poi guardarsi tutta la serie televisiva e poi finire leggendo la seconda metà del romanzo, perché la serie televisiva finisce un po' prima della fine del primo romanzo, se così possiamo dire. Per cui se uno si legge tutto il primo romanzo rischia di vedersi un po' rovinata, diciamo, il finore thriller della serie televisiva. Quindi suggerisco questo mix, ecco, diciamo.
La serie televisiva la si trova sui canali, diciamo,
alternativi. Quelli dello spazio profondo.
Ok, Gold Channel.
Esattamente. Spazio profondo oppure VPN e abbonamento a Sci-Fi, dai.
Va bene, per adesso ti ringraziamo Massimo, alla prossima.
È sempre un piacere, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e un appuntamento a presto.
Grazie, ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
E nella nostra rubrica dedicata al cinema abbiamo qui con noi una sorta di dream team dedicata a quello che è il film evento, se volete, di questo inizio 2016. Per cui con una sorta di Super Sentai composto da una parte Aldo Fresia, da Ricciotto, e dalla parte il nostro oscuro signore del Sith Giacomo Lucarini, questa sera parliamo del film evento del 2016, secondo me, che lo chiamavano Gig Robot. Ciao Giacomo.
Ciao Omar, ciao Aldo, tutti gli ascoltatori e ovviamente tutti i partecipanti del podcast. Hai detto bene, Omar, il film evento per vari motivi. Prima di tutto perché è un film italiano di genere, e soprattutto di quale genere? Genere supereroistico.
Per cui piena fantascienza, se vuoi, anche.
Sì, fantascienza sul piano reale, nel senso che in Italia è fantascienza fare un film che non sia il solito filmetto pseudo-generazionale / autoriale dove ci sono gente in crisi che si urla contro.
Oppure che attacca Lucchetti ai ponti.
O che attacca i lucchetti ai ponti. Ora, stavo giusto catalogando invece, no, ora è un po' ingeneroso dirlo, diciamo che spesso i film più che osano magari qualcosa di diverso sono anche quelli che magari passano inosservati. Penso a tanti titoli, alcuni magari sono anche opere prime, che ne so, Dieci inverni, La ragazza del lago, Smetto quando voglio invece ha avuto abbastanza successo, direi, e questo è bello perché si sono inseriti tutti verso un una ripresa, una rinascita anche dei giovani talenti del cinema italiano. Una volta sembrava che non riuscissero mai ad emergere, invece negli ultimi anni abbiamo visto che, insomma, delle giovani promesse sono riuscite non solo a realizzare film, ma anche ad avere un ottimo successo. E Gig Robot, credo, dopo la prima settimana di programmazione, è già confortato da un successo che ci ha fatto tirare anche un sospiro di sollievo, e va detto, grazie anche a una campagna web e social veramente azzeccata e ben fatta. Non so se avete avuto questa percezione, ragazzi, anche Aldo, cosa ne pensi?
Ah, no, la campagna è stata secondo me intelligentissima, perché intanto sono andati a pescare sul loro pubblico di riferimento, non hanno fatto il giochino che ormai va per la maggiore di provare a portare dentro tutti quanti. È vero che i grandi incassi li fai quando tutti quanti entrano in sala, però qui era importante far capire a chi di dovere che tipo di film era e che valeva la pena di fidarsi, che non era una cosa semplice, perché quando parliamo di supereroi, obiettivamente il pubblico italiano si fida se è firmato dagli Stati Uniti, che ormai con alti e bassi, ma di fatto hanno stabilito come si fa a fare i film di supereroi. Per cui bisognava convincere quel pubblico lì che in Italia era stato fatto un film di supereroi diverso, ma potenzialmente altrettanto valido. Non era semplice e sono stati bravissimi in questo, devo dire.
Assolutamente sì. C'è da dire che lo chiamavano Gig Robot, intanto per chi non lo sapesse, o chi ancora non lo sapesse, fosse curioso, non avesse avuto modo di vedere il film o cerca informazioni, diciamo che lo chiamavano Gig Robot, che fin dal titolo omaggia la generazione cosiddetta Bim Bum Bam, con i robottoni degli anni 80, con uno dei più belli, secondo me, cioè Gig Robot d'acciaio, che non era Mazinga né Goldrake, però secondo me era uno dei più belli, perché era il robot componibile, quello, no? E lanciami i componenti! Si lanciava, ed era meraviglioso. E poi ovviamente questo richiamo lo chiamavano Trinità, quindi un titolo che è già praticamente la quintessenza del cinema italiano, che crea questo cortocircuito di senso tra il cinema super popolare italiano e questa sorta di nicchia, comunque ormai cresciutella, pieno target adulto, di quelli che sono cresciuti con i cartoni animati, con il boom dei cartoni animati giapponesi dei primi anni 80, insomma, anche se poi si sono trascinati anni 80-90 pieni, completi. È la storia di un piccolo criminale di borgata di Tor Bella Monaca, Enzo Ceccotti, che un bel giorno, mentre scappa dopo aver fatto un furto, quindi non è certo il Peter Parker della situazione, cade nel Tevere. E invece di morire intossicato, come forse succederebbe nella realtà, ecco perché è fantascienza, entra in contatto con una sostanza radioattiva che lo trasforma, insomma gli dà dei superpoteri, una sorta di invulnerabilità e superforza. E già qui si vede proprio che, cioè, il pretesto è proprio minimo, no? Cioè non c'è una grande invenzione per dargli poteri, cioè si vede che viene subito buttato in mezzo questa cosa, per poi in realtà andare al cuore di quello che interessa a Gabriele Mainetti, che è il regista, e i suoi sceneggiatori, che sono due, Gaglianone se non sbaglio, e Menotti, che è un grande fumettista anche dell'epoca degli anni 70-80, ovvero che cosa ci fai con i poteri, e soprattutto che cosa ci farebbe un ragazzo outsider, burbero, ignorante, scontroso, la cui frase calda è "io non sono amico di nessuno, a me la gente mi fa schifo". È proprio questo il bello del film, no? Non so poi come, che ne pensate anche voi.
No, perfettamente d'accordo.
Aldo? Secondo me qui c'è proprio la vera forza del film, cioè è ovvio che il rischio quando fai un film di supereroi e non sei Marvel, non lo fai negli Stati Uniti, è di sembrare provinciale, e secondo me la vera forza di questo film è che loro hanno abbracciato la provincialità e dopodiché l'hanno messa sugli altari, per cui adesso possono serenamente stare accanto alle grandi produzioni di Marvel, per dire, o di DC. Perché non hanno fatto finta di fare un'altra cosa, non hanno provato a fare la fotocopia. Hanno deciso di parlare di borgata, hanno deciso di farlo in modo molto onesto, di farlo come secondo me l'aveva fatto relativamente di recente Caligari nel bellissimo Non essere cattivo, che non c'entra niente con i supereroi, però racconta quel mondo lì, un mondo che sostanzialmente non è riducibile alla norma, se vogliamo. Per cui, come dicevi giustamente tu, che cosa ci fai con i superpoteri? In realtà ti compri i budini e ti compri i film porno, perché il tuo desiderio non è avere fama, ricchezza, le macchine lussuose, non è conquistare il mondo, l'universo, le gemme del potere su un guanto. No, io voglio continuare a farmi i cazzi miei. E questa roba è un'intuizione narrativa straordinaria, poi intuizione, certo, però era interessante rimanere fedeli a questa cosa, perché è qui che si gioca tutto, a mio modo di vedere. È qui che il film fa il salto di qualità e che diventa davvero uno sguardo originale, capace poi di parlare a tutti.
Assolutamente, sono d'accordissimo. E poi tra l'altro, insomma, io ho seguito da vicino questo film perché ovviamente, a parte colpirmi al cuore subito, a me se mi evochi gli anni 80 e supereroi eccetera, io ho drizzato subito le orecchie fino all'inizio, poi l'ho visto in anteprima a Lucca Comics, quindi comunque ho avuto un anticipo, insomma, sugli spettatori poi generalisti, e quindi mi sono anche dovuto un po' trattenere, no? Perché mi veniva da commentare dappertutto e il mio entusiasmo. Ho visto dei commenti, cioè, fuori dal mondo, cioè gente che diceva, vedeva il trailer e diceva, oh, ma che schifo, questo film non parla di Gig Robot, ma il robot non c'è, ma siamo fuori di testa. Oh, ma cos'è tutto sto romanesco, ma cos'è, ma... Cioè, voglio dire, in anni in cui tutti i film stranieri dalla notte dei tempi usano gli accenti regionali, no? Ma penso una delle interpretazioni più belle, solo per citare quelle degli ultimi anni, Matthew McConaughey in True Detective, che aveva quell'accento del Texas incomprensibile in lingua originale, quindi voglio dire, non è che gli americani non l'hanno guardato perché parlava texano stretto Matthew McConaughey, per rimanere in Italia, Gomorra la serie, che ha avuto un successo incredibile anche oltreoceano, e ovviamente i personaggi parlavano tutti napoletano, cioè non si può pretendere che un film che ha la sua forza nell'essere comunque un ambiente riconoscibile come quello della borgata romana, cioè tutti anche i criminali di mezza tacca, perché poi ora arriviamo anche al capitolo dei nemici e del cattivo, che secondo me è interessantissimo, devono parlare come mangiano, nel vero senso della parola, cioè un personaggio come Enzo Ceccotti non può parlare italiano, perché è romano de Roma, avrà fatto le elementari, forse è un miracolo se ha finito le medie, e quindi è ancora più interessante, perché non è un ragazzino, appunto, per tornare all'esempio, come Peter Parker, che ha fatto l'università e lo morde un ragno radioattivo, oh mamma, ho dei sani principi morali, non è un avvocato come Matt Murdock, aka Daredevil, cioè è uno proprio di strada, ecco. Come direbbe il buon vecchio Califano, io che vivo per le strade di Borgata, ecco, è lui, vive per le strade di Borgata e sopravvive, anzi, direi, questo ragazzo.
Beh, la cosa che ha funzionato però di tutto questo è che hanno preso degli attori che erano molto bravi e non hanno reso questo accento una macchietta, come invece succede tantissime volte, perché il problema in realtà è che all'estero sono abituati ad avere accenti diversi in produzioni serie dall'alba dei tempi. Quello che io vedo in genere in Italia quando c'è un accento è la macchietta, che sia la macchietta milanese nel film delle Vacanze Romane o la macchietta romana per fare oh che bello, il risultato in genere, soprattutto in televisione, che però in Italia è uno dei medium ancora più utilizzati, è che quando c'è un accento quel personaggio lì non è serio. E invece, in questo caso, prendendo degli attori coi controcoglioni e non dando per scontato che l'accento debba per forza essere una roba bizzarra, strana, perché dopo tutto tutti hanno un accento, esatto, quando sono a casa loro, hanno fatto la scelta saggia e l'hanno abbracciato fino in fondo, però credo che tanto sia dovuto anche agli attori che hanno scelto. Con degli attori diversi forse non sarebbe stato così riuscito.
Sì, no, sul cast veramente bisogna fare un plauso a tutti, perché dalla scelta, e anche comunque dalla scelta coraggiosa di attori comunque che hanno fatto film importanti, anche interessanti, impegnati, cioè Claudio Santamaria comunque è direi uno dalle buone abitudini recitative e anche dalle buone scelte dei film, Luca Marinelli che è in grande ascesa dopo La solitudine dei numeri primi, Tutti i santi giorni di Virzì, Claudio Caligari, appunto Non essere cattivo, che in pratica recita lo stesso personaggio in una chiave diversa, cioè lo psicopatico un po' matto che criminale di mezza tacca con mania di grandezza, no? E, però non corre il rischio del typecast perché è bravo, veramente. Cioè, e poi parliamo anche di Ilenia Pastorelli, una che ha fatto Il Grande Fratello, e ti dici, questa per carità mi rovina tutto il film, e invece sarà anche perché il personaggio è scritto in maniera perfetta, ed è proprio forse anche un po' ritagliato su di lei, che ha questa immagine, no, molto romana, molto verace, è perfetto, cioè è tenero. Io l'ho proprio provato, poi vabbè, non facciamo spoiler, però diciamo che c'è una storia molto, molto dura, che poi non è una macchietta, ecco, e anche questa delicatezza dello spiegare le cose, tra non dirlo, non sottolinearlo, non fare la didascalia, ma lasciare tutto comunque che scorra e venga fuori piano piano, l'ho trovato veramente bello. E infatti dobbiamo fare tanti complimenti agli sceneggiatori, a questa sceneggiatura molto, molto, molto ben costruita, su due binari, appunto, il binario del supereroismo e il binario della criminalità, appunto, alla Gomorra, perché c'è anche quella, no? Poi in realtà alla Suburra, in realtà, perché siamo a Roma, e quindi c'è sempre questo camminare in bilico sul filo del rasoio tra il sopra le righe, senza mai però diventare, viva Dio, tarantiniano, e uso questo termine nella sua accezione peggiore, e questo invece rimanere nell'alveo della credibilità. L'ho trovato veramente eccezionale.
Invece io ho notato una cosa, non so, soprattutto Giacomo, Aldo, ma anche Claudio, avete notato poi una prevalenza notevole del giallo come colore? Fin dall'inizio, che c'era il corteo, quando lui praticamente urta i bidoni con la sostanza radioattiva.
Sì.
Allora, io ho fatto questo ragionamento, molto, molto, se volete, tecnicistico. Si potrebbe pensare, Aldo, dato che il corpo di Gig era prevalentemente giallo, a un esperimento di metacinema? So che te ami queste cose.
Sì, e qui però è un terreno scivolosissimo, perché in realtà bisognerebbe chiederlo al regista. È un'ipotesi interessante a naso, ma è veramente una controipotesi. A naso direi di no, perché secondo me, nonostante sia messo nel titolo, nonostante abbia un ruolo narrativo il personaggio di Gig Robot, in realtà non è il centro pulsante. Io più ci penso, più mi convinco che in realtà questo sia Batman.
Sì, ma poteva esserci anche un Kenny guerriero, per esempio, come nel titolo, che non cambiava la sostanza.
Forse Ken no, nel senso che ci voleva quel tipo di... perché Ken il guerriero rispetto a un Gig era già un modo diverso di pensare il cartone animato, mettiamola così. Gig Robot d'acciaio in fondo faceva parte di quei cartoni animati, chiamiamoli così, che pur essendo molto seri, che pur sapendo anche affrontare delle tematiche importanti, però erano sempre molto fanciulleschi, fra virgolette. Per cui erano perfetti per un personaggio come quello di lei, che adesso io non voglio anticipare cose, sostanzialmente, perché il film ancora non l'ha visto, anzi, andate a vederlo. Ma lei ha bisogno di un'ancora. Lei è strutturalmente parlando la mentore del nostro protagonista, per cui in teoria un ruolo di controllo, un po' l'Obi-Wan Kenobi della situazione, ma è fuori controllo e di conseguenza a sua volta ha bisogno di un'ancora, che non poteva che essere qualche cosa dai colori molto definiti, nel senso i buoni e i cattivi molto chiari, senza difficoltà, senza possibilità di confondersi, mentre un personaggio come Kenshiro è più sfumato in questo. Lei si aggrappa a qualche cosa che è manicheo, nel senso buono del termine. Per cui non so, per tornare a bomba, se si può parlare di questa cosa metacinematograficamente, perché a questo punto, se però è corretta la mia ipotesi, può serenamente non esserlo, allora sono i grigi e i neri quelli che avrebbe dovuto chiamare in causa, se la mia idea che è Batman è sensata.
Chiaro. Giacomo, invece te, cioè un film che pesca a piene mani, tra l'altro anche dal punto di vista musicale, negli anni 80.
Ah, guarda, lascia perdere, che io lo sa bene Erika, poverina, che mi ha in casa tutto tutto il giorno, non è vero perché sono quasi sempre in ufficio, in giro a fare le mie i miei video, le mie cose, però poverina, quando sono a casa io per 6 mesi, lei è testimone, io gli ho cantato Un'emozione da poco di Anna Moxa. Certo. Sì, perché non solo perché c'era nel film, ma poi perché anche dal primo trailer, insomma, e l'hanno usata benissimo, tra l'altro.
Sì.
E Luca Marinelli è fantastico, poi la scena è meravigliosa e il trailer era esaltantissimo e le canzoni sono usate benissimo, ma quella, non sono una signora,
mamma mia.
Le citazioni da Renato Zero, cioè, sono proprio ecco, questi sono quei dettagli, quei tocchi che ti fanno sentire proprio la passione, no? L'umanità che traspare dagli autori, questa volontà di fare proprio le stesse cose che fai con gli amici, no? Anche quando sei in macchina, quando vai nei locali, al karaoke, anche scherzando, e secondo me ci stanno da Dio. E poi queste sono canzoni che non hanno tempo, non hanno età, no?
C'è anche un po' di...
c'è la rivalutazione.
Scusa,
sì.
Ma secondo me c'è anche un po' di ironia però nella scelta di queste canzoni, perché lo chiamavano Gigrobo d'acciaio? No, scusate, lo chiamavano Gigrobo senza d'acciaio. È un film che fa ovviamente appello alla tua nostalgia degli anni Ottanta. Ma nel film quelli che hanno la nostalgia del passato, in particolare il cattivo... che ancora si ricorda quando faceva Buona Domenica ed era una star della televisione, quelli che hanno la nostalgia del passato sono quelli che stanno dalla parte sbagliata.
Sì, in effetti.
Lui che invece è l'eroe, tra virgolette, del film, del passato non ha assolutamente non nostalgia, non gliene frega niente. E anche
no,
quando
diciamo
arriva...
preferisce Sasha Grey.
Esatto.
Sì.
Però ecco, io ho notato questa cosa, che le canzoni sono tutte... nostalgiche di un certo periodo, però tutte queste cose nostalgiche sono dalla parte moralmente sbagliata, pur
sì,
essendo in un film
vero
che fa sì, sì. appello alla nostalgia.
Certo, no, vabbè, ma perché proprio lì è il campo del mattatore, del personaggio del cattivo, che è proprio il mattatore di questa ondata canterina, diciamo, quindi è sua prerogativa. Chiaramente hanno creato due personaggi che fossero agli antipodi in tutto e per tutto, cioè l'eroe paradossalmente scontroso, alienato, solitario, eccetera, invece il cattivo estroverso, sociopatico, piacione, innamorato di se stesso, che insegue il successo e che tra l'altro, guarda la sottile, no? Satira, ha partecipato anche a un reality, o è una trasmissione, no, una trasmissione, no, era stata Buona Domenica, sì. E quindi, sì, secondo me poi andando a rivedere anche il film, rivedendolo, escono fuori magari anche degli aspetti nuovi di lettura, molto carini, e tra l'altro è un film che veramente fa piacerissimo rivederlo.
Per cui Giacomo, vuoi dire che ci dovremo trovare qui fra 3-4 mesi, quando uscirà magari nel circuito un video praticamente che ce lo rivediamo e rifaremo una scheda film?
Sì, sì, poi possiamo anche fare una gara canora tutti insieme.
Ma questa non sarebbe male, io dico. invece il mio timore era all'inizio, proprio veramente all'inizio, che veniva fuori che lo Zingaro, alias l'antagonista, fosse invece una sorta di clone mal riuscito di Joker. Invece devo dire la verità, dopo è uscito in pochissimo tempo, è venuto fuori invece un personaggio con la sua connotazione completamente diversa.
Sì, hai visto che è uscito anche di recente su movieplayer.it questo trailer dove hanno rimontato il trailer del Cavaliere Oscuro con le voci,
no.
Lo chiamavano Gigrobot e torna perfettamente, è impressionante, vi consiglio di andare a vederlo.
No, c'ho ragione che è Batman.
Su Movie Player, sì, hai ragione, infatti non ti avevo interrotto, ma poi mi ero ripromesso di dirla questa cosa, e capita a fagiolo. Sì, sì, no, chiaramente ci sono molti parallelismi, al di là del fatto che ovviamente Enzo non è Bruce Wayne, però invece lo Zingaro sta molto a Joker.
Beh, non è Bruce Wayne nel senso che non è ricco, però in realtà, adesso senza entrare troppo nello specifico, la sua condizione di vita, quando noi lo conosciamo, è è determinata da dei lutti nel passato. Lui è quella persona lì perché ci sono stati dei lutti, per cui in fondo assomiglia un po', se vogliamo, anche se non è, se non è ancora motivato a fare qualche cosa. Mentre,
no, certo, certo.
Mentre l'idea, per spezzare un ulteriore lancio in favore di Luca Marinelli, secondo me lui è veramente riuscito a fare un mezzo miracolo, perché il suo personaggio era veramente a rischio di sbracare, perché ha spesso i toni eccessivi. E invece lui è riuscito non soltanto a non farlo sbracare, o meglio, a sbracare perché il personaggio è sbracato, non perché è l'attore che sta sbracando, che sembra facile, ma è un vero casino. Ed è riuscito a dare a questo personaggio in realtà un'amarezza e una drammaticità che sono enormi, perché in fondo lui sì, è il cattivo, però lui è drammaticamente uno sfigato solo e un po' fa simpatia per questa cosa. E qui c'è, a mio modo di vedere, la grandezza del personaggio e dell'attore, perché se vogliamo continuare a fare il Joker, io mi ripeto perché l'ho già detto, ma io sono convinto che lui sia il terzo grande Joker che abbiamo visto al cinema. Cioè, dopo quello gigione di Jack Nicholson, dopo quello Se guardi l'abisso, l'abisso ti riguarda a sua volta di Heath Ledger, adesso abbiamo il Joker che è una maschera drammatica di solitudine e di non sapere dove sbattere la testa. E caspita, sì, farlo con un personaggio così difficile era un casino, farlo in una produzione italiana è motivo di orgoglio nostro, perché andiamo a dirlo noi adesso agli americani come si fa Joker, poi vediamo con Suicide Squad se ce l'hanno fatta a batterci.
Sì, vediamo com'è il pappone rumeno di Jared Leto.
Insomma, secondo me questo è veramente un raggiungimento impressionante, l'idea davvero di poter andare a, non dico competere perché non è la cosa giusta, nessuno compete in questo, ma a parlare la stessa lingua di quelli che l'hanno creati, questi personaggi, e di dire noi l'abbiamo fatto così, è figo, secondo me dovrebbe essere motivo di orgoglio gigantesco per chi ha fatto questo film.
Assolutamente, sono d'accordo. Sono molto d'accordo, sì.
Io volevo invece fare un plauso agli effetti sonori di questo film.
È vero.
Perché i colori che diceva Omar prima io non ho assolutamente notato, ma perché mi stavo focalizzando sui suoni, e in un film di questo genere, dove uno si aspetta una quantità di effetti speciali esorbitanti, perché ormai siamo abituati agli Avengers, a Iron Man e tutto un certo tipo di cinecomics, in questo film di effetti speciali visivi sono praticamente zero. Tutto quello che funziona però sono i suoni, e quando si picchiano alla fine, che si danno quei pugni che sfondano i muri, e i muri in realtà non si sfondano davvero, tranne in un paio di casi, ma quando si sbattono la testa contro le colonne, tu senti la sofferenza di quei colpi e senti che non sono dei pugni normali, solo perché il suono è nel punto giusto, del tipo giusto, sì, nella quantità giusta. E c'è dietro un lavoro su appunto tutto il sonoro che potrebbe, sì, andare tranquillamente a Hollywood e prendere un po' di premi, e farebbero bene.
Esatto.
Sì, credo che sia la dimostrazione che noi abbiamo tanti talenti, e spesso però sono applicati a film dove non riescono a risaltare per vari motivi, e che invece riescono a fare cose ben, ben piazzate, spettacolari, in progetti che abbiano un minimo di coraggio e di senso diverso dalla arida quotidianità che spesso viene raccontata dalla maggior parte dei film di casa nostra. Ecco, credo che questa ne sia la dimostrazione migliore. E l'entusiasmo che si è creato intorno a questo film io lo trovo pienamente giustificato, anzi, ce ne fosse ancora di più.
Secondo te, domanda a tutti e tre, finale aperto, e questo non abbia, cioè finale abbastanza direi, potrebbe essere aperto ma anche chiuso, secondo voi a questo punto ci potrebbe essere un capitolo 2?
Le pressioni, allora, se incassa bene, le pressioni saranno enormi per fare un capitolo 2. Il vero problema è che dopo un film così devi veramente trovare le idee di sceneggiatura giuste, perché altrimenti mandi tutto a vacche. Io francamente lo vedrei anche come capitolo finale, e poi magari con un gesto molto coraggioso mi piacerebbe che i registi e i sceneggiatori si mettessero a lavorare su qualcos'altro. Con quello sguardo lì, cioè a continuare a raccontarci la provincia, perché in fondo un paio di corti importanti nella carriera del regista, e Mainetti sono interessantissimi, per esempio sia Tiger Boy sia Basette sono molto interessanti, c'è sempre la cultura pop perché da una parte c'è Lupin III, dall'altra parte c'è Tiger Man, anche se più sfumato. Però quello che vince sempre è la capacità di radicare quelle storie in quel contesto lì, provinciale, a tiramo a campare, senza grandi prospettive. Per cui la verità è che, secondo me, fossi io un produttore con una certa sicurezza economica, probabilmente chiederei loro di continuare a lavorare sulla cultura pop e fare altro, ma non il sequel.
Idem, sono... Sì. Sono d'accordissimo, cioè Tiger Boy poi giustamente l'hanno... Scusami Omar, vai.
No, dico, teniamolo lì come gemma unica e bellissima, punto.
Sì, sposo anch'io questa visione qui, cioè Tiger Boy ha vinto premi dappertutto, in tutto il mondo, cioè non a caso, perché c'è una lucidità, una visione, un modo anche di mettere in scena le cose molto... onesto, quotidiano e originale, ecco, e trovare l'originalità nella semplicità e nella quotidianità delle cose è, credo, la cosa più straordinaria. Sì. Quindi Mainetti, bisogna fargli tanti, tanti complimenti e soprattutto tanti in bocca al lupo, perché, come si dice, la seconda opera è sempre quella più difficile e il suo secondo lungometraggio sarà il più difficile.
Bene, direi che a questo punto, ovviamente, abbiamo cercato di dare meno spoiler possibili, però a questo punto andatelo a vedere perché vale veramente la pena. Magari, non dico che facciamo la promessa, ci ritroveremo qui fra 3 mesi, 3-4 mesi, quando uscirà magari nel mercato un video che ce lo riguardiamo e magari facciamo una scheda diversa vedendo altre letture diverse. Per adesso non possiamo nient'altro che ringraziare Giacomo che, come al solito...
Grazie, ma per me è sempre un piacere scuotermi dal torpore delle oscure manovre sul pianeta Sith Corriban, sapete?
Ecco. Va bene, grazie Giacomo,
grazie,
beh,
a voi.
grazie anche Aldo,
grazie
e
a voi. Ciao.
Ciao.
L'85esima puntata di Fantascientificast sta arrivando alla fine. Come ogni volta vi ricordiamo che questo podcast lo trovate su fantascientificast.it, che è il sito madre di Fantascientificast, e lo trovate anche su QWERTY.it, che invece è il sito del network di cui Fantascientificast fa parte. Se volete scriverci in settimana potete scriverci a redazione@fantascientificast.it oppure su Twitter a @fantascicast. E ci trovate anche su Facebook a facebook.com/fantascientificast.
Mi raccomando poi di darci delle valutazioni a 5 stelle su iTunes, che sono sempre ultra gradite. E poi, tra l'altro, cogliamo anche l'occasione, vero Claudio, di fare un annuncio, che anche quest'anno Fantascientificast è media partner nonché podcast ufficiale della 17ª edizione della DeepCon, che è la convention di fantascienza che si terrà a Fiuggi dal 17 al 20 di marzo. E tra l'altro in questa edizione, tra l'altro, grandissimi ospiti d'onore, perché per degnamente festeggiare il 50esimo anniversario di Star Trek ci sarà ospite d'onore Walter Koenig, cioè praticamente il mitico signor Chekhov della serie originale di Star Trek, nonché anche Alfred Bester di Babylon 5.
Esattamente.
Tra l'altro, come ripeto, che Fantascientifica scoprirà tutto, cioè tutto con degli speciali, con dei vari panel, interviste varie ed eventuali, tutta la manifestazione. Tra l'altro poi sarà anche presente con una cospicua dose di equipaggio giù, niente. Poi, tra l'altro, comunque state sintonizzati sulle nostre frequenze, perché ovviamente se ci sono novità, nonché magari anche dei sorti di speciali prima dell'edizione, li metteremo subito online. Per adesso è tutto dal ponte di comando di Fantascientificast. Omar Serafini
e Claudio Serena
vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ciao
ciao. We'll be right back.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.